cominciare. Prendiamo il Salmo 146-145. Lo prendiamo lentamente, alternandoci a due cori ogni versetto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Alleluia. Loda il Signore, anima mia.
Loderò il Signore per tutta la mia vita, finché vivo, canterò in vita mio Dio.
Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
Esala spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio.
Creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli per vedere per sempre.
Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti.
Il Signore protegge il vostro Dio. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli impi.
Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, ossio, per ogni generazione.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Un salmo che invita alla lode del Signore, una lode che si estende alla vita intera. Una vita vissuta tutta nella lode del Signore, perché è una vita vissuta tutta nella fiducia nei confronti del Signore. Il salmista invita a non confidare nei potenti, in chi non può salvare, contrapponendo questa fiducia a quella del Dio di Giacobbe. Dio in cui si confida è un Dio che entra in relazione, è il Dio dell'alleanza, è il Dio creatore, come dire che è il Dio da cui deriva la vita. Il segno di riconoscimento di questo Signore, di questo alleato, è la fedeltà. Egli è fedele per sempre. Allora si può lodare il Signore per tutta la vita, perché il Signore è fedele per sempre. Cioè i segni della fedeltà del Signore ci sono ogni giorno. Non si tratta solamente di un ricordo, ma di una presenza che continua. Poi si narra ciò che il Signore fa a sostegno delle persone che non hanno diritti, terminando col Signore che sostiene l'orfano e la vedova che troveremo anche nel brano di Marco di questa sera. Mi piace vedere in questo sostegno del Signore non solamente un sostegno nel bisogno nei confronti delle persone, ma anche in un modo di estendere la vita di queste persone. Cioè non è solamente un Signore che colma i bisogni, ma è un Signore che più in radice sostiene un modo di vivere. cogliere il termine di questo salmo, ritorna sul Signore che regna per sempre, questa fedeltà del Signore per ogni generazione. Allora non è solamente il Dio di Giacobbe, è il Dio di ciascuno. Per ciascuno di noi il Signore entra in questa relazione di alleanza, così come anche per relazione di alleanza quello dello sposo con la sposa. Il testo di Marco è dal capitolo 12, versetti da 38 a 44.
Io prima di leggerlo do un po' un'ambientazione. Sapete che Marco ha molta fretta fin dall'Egitto, dice subito dopo, fa un intervallo alla trasfigurazione dicendo 6 giorni dopo, per dire che c'è anche nel tempo, e poi abbiamo visto per stanza che siamo fermati finora soltanto su un giorno e mezzo, due. Cioè il finale del Vangelo è tutto su 6 giorni. Comincia con la guarigione del cieco, il quale li segue nel cammino, entra in Gerusalemme con l'asino, e questo è il giorno della luce, il giorno primo della creazione, dove già tutto è fatto, perché la luce viene tutta. Entra con l'asino nel tempio, guarda bene, il giorno dopo entra nel tempio con la frusta e torna di nuovo fuori dal monte, verso il monte degli Olivi, a passare la notte, sono fuori in città. Adesso siamo al terzo giorno, siamo, che giorno è oggi? Martedì, siamo di martedì, anche nel Vangelo. Questo martedì, se avete notato, è lunghissimo, ci siamo fermati già dalla fine dell'anno scorso, comincia il capitolo 11 al versetto 20, e poi ci sono tutte le discussioni del capitolo 12, e adesso praticamente siamo di martedì. Mercoledì ci sarà l'unzione di Betania, dove l'ultima cena, e poi muore. Quindi lui se ne sta andando e il pubblico non apparirà più, ormai ha finito con la domanda della volta scorsa di apparire in pubblico, e quella domanda è la provocazione ultima che ci fa per far capire come mai il discendente di Davide è il Signore e come sarà suo figlio. Adesso, ma ste Cristo, ste Dio, che cos'è? Ecco. La risposta sarà data dal seguito del Vangelo. Gesù se ne sta ormai andando, e quando uno se ne va lascia il testamento, no? Il testamento ci lasciano i beni che si hanno, adesso ci lascia il suo tesoro, si parla 3 volte anche del tesoro del Tempio, ed è uno dei testi più sublimi della Scrittura, dove, se volete, dal punto di vista letterario è un testo unico, perché in genere tutti i Vangeli parlano di Gesù, di quello che Gesù fa o dice, no? Tutti i Vangeli, Gesù è il protagonista. Qui invece Gesù è quello che racconta e dice una cosa sulla vedova, come adesso leggiamo. Per cui la protagonista è la vedova, e con questa vedova si chiude il Vangelo per sé. Poi c'è il discorso sulla fine del mondo, perché finisce il mondo con questo gesto, e poi racconto della passione, che è la realizzazione della fine del mondo e l'inizio del mondo nuovo. E questo testo è il testo definitivo, che sembra il tono minore, e qui dal Vangelo anche il tono minore.
Leggiamo Marco 12, 38, 44. E nel suo insegnamento diceva: guardatevi dagli stilli, che amano andare in giro in lunghe vesti, e saluti nelle piazze, e primi posti nelle sinagoghe, e primi divani nei palazzetti, i quali divorano le case delle vedove, e per ostentazione pregano a lungo. Costoro si prenderanno più grave condanna. E seduto davanti al gatto filaccio, osservava come la folla getta monete nel gatto filaccio. E molti ricchi gettavano molto. E venendo sola una vedova, povera, gettò due spiccioli che fanno un quadrante. E chiamati innanzi i suoi discepoli, disse loro: amen vi dico, questa povera vedova ha gettato più di tutti quelli che gettano nel grande filaccio. Infatti tutti gettarono dal loro superfluo, ma costei, dalla sua miseria, gettò tutto quanto aveva, tutta intera la sua vita.
Il testo è molto chiaramente diviso, dice: guardatevi da e guardate a. Guardatevi da quei maestri, quindi sono i maestri che voi volete avere, perché ci piacciono questi maestri, vogliamo essere come loro. Guardate invece a quella lì. E descrive cosa fa questa. Ed è l'ultima istruzione che lascia ai suoi discepoli, per cui questa vedova tiene il posto di Cristo, è il nuovo scriva nel Nuovo Testamento. E da quella donna che impariamo il Vangelo ancora oggi. E adesso vediamo.
Versetti da 38 a 40. E nel suo insegnamento diceva: guardatevi dagli scribi, che amano andare in giro in lunghe vesti, e saluti sulle piazze, e primi posti nelle sinagoghe, e primi divani nei banchetti, i quali divorano le case delle vedove, e per ostentazione pregano a lungo. Costoro si prenderanno più grave condanna. Qui si rivela qualcosa dell'insegnamento di Gesù, viene esplicitato, e questa è la parte in cui Gesù ci dice di guardarci da qualcosa. Ecco, più che di guardarci da qualcuno, quasi localizzando gli scribi come quelli che sono nell'errore, dividendo un po' i buoni dai cattivi. Già Gesù nel capitolo 8 era chiamato a guardarci dal lievito dei farisei. Ecco, qui ci dice di guardarci dagli scribi, quindi non tanto una categoria di persone, ma un modo di vivere la propria vita, le proprie relazioni con gli altri, con se stessi, col Signore, con ciò che si fa.
E tra l'altro gli scribi sarebbero i maestri, i modelli, e noi ci scegliamo i modelli che vogliamo, i nostri maestri sono quelli che ci piacciono. Tra l'altro notavo ancora a livello di testo, si dice spesso che Gesù insegna nel Vangelo di Marco, ma non dice mai cosa insegna, qui invece lo si dice. Per due volte. Guardatevi da, guardate a. Allora questi scribi sono quelli che rappresentano i modelli di vita che tutti vogliamo, più o meno quelli che rappresenta ancora la televisione, le persone di successo. Però c'è una cosa, cosa fa il mestiere degli scribi?
Gli scribi sono coloro che insegnano, sono, dovrebbero insegnare anche la parola di Dio.
Sì, che siamo noi.
Siamo anche noi. Stasera ci non ci va tanto bene. Però questo sarebbe la loro missione. Eppure dice Gesù che bisogna guardarsi da questo. Cioè, non è dalle cose che si fa, ma da come si fanno, da che cosa si cerca. Perché anche qui si parla di un amore, amano. La questione è che cosa amano queste persone. Cioè, la prima cosa è amano andare in giro in lunghe vesti. Sono coloro che non lavorano, la lunga veste sta ad indicare questo, e si vede. È qualcosa che colpisce. Questo fatto di amare questo modo di procedere ci dice che possono rappresentare bene quelli che per noi, diceva Sebastiano, sono i modelli. Pensiamo alla ricchezza,
bel vestito, non lavora e guadagna tanto.
Vuol dire che altri lavorano per lui?
Esatto, sarebbe l'ideale.
si può usare prepotenza, ma anche questo dunque deve, ci dice già che
c'è la presenza.
Quello che colpisce, spesso il rischio che il nostro sguardo si fermi lì e che cerchi questo, quasi l'accontentarsi dell'apparire o addirittura l'essere schiavi dell'apparire, che gli altri possano pensare bene di me, che dicano bene di me, che possa apparire in un certo modo agli occhi degli altri, magari so di non esserlo, però mi basta apparire così, mi dà una certa gratificazione sociale.
E poi uno ci crede, perché sacrifichiamo tutto all'apparenza oggi. Questa è fede assoluta. Ed è bello perché questi lunghi problemi che non sia il prestigio, ma soprattutto anche il non lavoro, quindi uno stato sociale, per sempre festa vuol dire, ed è lo scriba, e poi saluti sulle piazze di Gerico. Voi non pensate ai fritti con la canale che mi salute sulle piazze, non pensate a loro. E dopo, hanno i primi posti nelle sinagoghe, cioè anche dal punto di vista religioso sono connettati con cardinali, con signori. Quindi no, sembra proprio uno spirito, no? Che nei vari ambiti, nei vari contesti in cui uno si trova, però la logica è sempre questa, che mi trovi nella piazza, che mi trovi in sinagoga, non cambia la logica, è quella dell'apparire. Quasi nel trovare in questo l'appagamento della nostra sete di essere riconosciuti, come se ci bastasse questo dell'apparire. Questo può essere sia a livello personale, ma sia anche a livello comunitario, anche di chiesa, quando ci può bastare l'apparenza. Tempo fa c'era la discussione sul crocifisso negli uffici pubblici, basta quello, poi magari gli stessi che difendono il crocifisso fanno fuori tutti i poveri cristi di questo mondo, però che possiamo tenere il crocifisso nell'ufficio pubblico, perché ci salva quello. Cioè l'essere legati a un modo di vivere, di concepire le relazioni, veramente superficiale. E tra l'altro il vestito, il saluto degli altri e i primi seggi nelle sinagoghe, i primi divani, i primi posti nei banchetti, e poi, così, un piccolo dettaglio, vivono nelle case delle figure.
Sì. Sì, mi sta venendo in mente ancora sui primi. Questa è un po' la nostra, sempre un po' la nostra sete, no? Quello di essere primi. Allora, nel capitolo 10, Gesù diceva chi vuole essere il primo sia il servo di tutti. Poco prima si diceva il primo dei comandamenti, amare Dio e subito dopo amare il prossimo. Altrimenti appunto, quello che si verifica è questo divorare le case delle vedove, cioè io divento padrone delle altre cose e persone. Mi approprio con una vicinanza tra il divorare le case delle vedove e il pregare lungo per l'ostentazione, che è una vicinanza abbastanza inquietante. Cioè si possono fare queste due cose contemporaneamente, pregare a lungo per l'ostentazione e divorare le case delle vedove.
E qui Gesù sta parlando ai discepoli, cioè a noi. E sta mostrando che cos'è che distrugge la casa è il luogo dell'abitazione della famiglia. Quando la donna resta vedova non è più di nessuno, ormai domina la casa. Bene, queste persone distruggono la casa, cioè questo atteggiamento distrugge tutte le relazioni, la sete di apparire, di potere, di primeggiare, di dominare, devasta casa, la Chiesa. È abbracciato lo sposo, cioè Cristo, cioè ci sta in croce.
Ovviamente la spiegazione della quando dice che sta parlando dei discepoli, a questo punto li sta mettendo in guardia, no? Forse fino a quel momento lì, vedendo questi spirici, adesso ancora un po' li rottamiamo e arriviamo noi.
Esatto.
E arriviamo noi.
A noi siamo meglio.
Sempre questa fiducia o illusione, come dire, che si cambia le persone, ma la logica continua ad essere la stessa. Gesù non sta dicendo ai suoi discepoli, ti stai educando.
E poi guarda per esempio anche le lunghe preghiere, quando parla di cristiani sono quelli che difendono la famiglia, i valori. Benissimo, vedete, la famiglia, si parla, tutte, tanto. È tremendo, come è sempre di estrema attualità. Ed è un modello non solo di chiesa, ma anche di società. E noi miriamo su questo modello, è quello che ci propina costantemente la televisione.
No, appunto, per ostentazione. Cioè si prega ma non per il Signore, non ci interessa tanto il Signore. Ma strumentalizziamo anche noi, non solo gli vogliamo le case delle vedove, ma strumentalizziamo anche il Signore perché possiamo avere noi l'affermazione. Diventa un mezzo per il nostro fine.
Era quello che ritroverava Papa Ratzinger, che è stato il motivo anche del suo ritirarsi. Insomma, si usa Dio per il potere. Si usano le persone per il potere, cioè tutto è per il mio potere. Ed è vasto il mondo per avere un po' di potere e di apparire io, perché il potere di chi? Che potere è? Di ammazzare e basta. E di esacere e basta. E di decelebrare le persone perché se prendiamo quelli come modelli diventiamo tutti scemi. Che è peggio che morire.
Vuol dire si può esercitare questo servizio come gli scrivi? Ma per sé, vuol dire dietro questo amore per le vesti, saluti, eccetera, dietro questo divorare, esattamente l'opposto del buon pastore. Il buon pastore gli dà la vita per le pecore. Questo modo invece di essere pastore si rivela come il modo del lupo, che mangia, che toglie la vita agli altri per poter vivere. Quando l'altro diventa uno strumento per la mia vita, pensiamo agli antipodi del Vangelo, al di là delle vesti che si portano. E allora Gesù mette in guardia.
Beh, è un atto clericale tremendo, Gesù. Fatto bene a battere il prete. Scusate, è un'autoconfessione.
Questa è la. E allora forse si coglie anche quello che Gesù diceva all'altro scriba, sul qual era il primo dei comandamenti. Cosa dire che anche lì non dobbiamo ridurre tutto ad una categoria, perché poi anche lì dentro c'è chi pone domande interessanti e chi non è lontano dal regno. Però allora è la logica quella da vedere.
E la logica è proprio uno stile di vita, la vedi subito, ecco, non è qualcosa di ideologico la logica. È molto concreto.
E allora termina questi primi tre versetti, arrivano con questo costoro si prenderà la più grave condanna, vuol dire una vita così è segnata. Come dire, non può portare vita, la toglie una vita di questo tipo.
Scusate, teniamo presente che Gesù dopo due giorni muore, dice queste cose ai suoi discepoli di stare attenti a non far così. Che vuol dire che sa che noi facciamo così, che sa come andiamo. So se è chiaro. Automaticamente, perché siamo tutti figli di Allah. E però c'è adesso la scena luminosa.
Vediamo i versetti 41 e 42. E seduto davanti al gaddo filaccio, osservava come la folla getta monete nel gaddo filaccio. E molti ricchi gettarono molto. E venendo sola una vedova povera, gettò due spiccioli che fanno un quadrante. Gesù si siede in questa posizione dove insegna il suo insegnamento. Abbiamo visto che lui è col fanciullo, quando lo abbraccia il fanciullo e mette i suoi, osservata. Ecco, già questo termine, come dire, ci fa vedere com'è il Signore. Gli scribi sono identificati, come dire, dall'essere visti, dal far tutto per essere visti. Si attendono che gli altri guardino loro. Vogliono diventare il centro dell'universo. Gesù osserva, guarda fuori, guarda la realtà, è attento. E tra le cose che osserva, osserva appunto davanti al tesoro del Tempio, queste 13 cassette dove si mettevano le offerte per il tesoro, come la folla getta monete. E la prima cosa che vede è che molti ricchi gettavano molto.
Cosa facevano i discepoli, secondo voi, in quel momento, che avevano ascoltato l'istruzione di Gesù? Cosa pensavano? Questo tesoro, questo è nostro, Gesù è il Messia, stiamo per guardare, perché tra l'altro era la banca nazionale, tutto questo è nostro e quindi siamo noi i primi posti, ce li abbiamo noi, il potere è nostro, cioè, sognano di diventare quello che Gesù ha appena detto, guardatevi da. E lo sta dicendo a loro, intanto guarda, anche lui sta guardando. Quindi.
Allora c'è uno sguardo che se si fermasse lì vedrebbe solamente quello che c'è in superficie, l'apparenza.
Calma, non mica apparenza, quando molti ricchi gettavano molte cose, cosa avrà pensato Pietro, Giacomo, Giovanni? Tutto bene. Adesso questa Pasqua diventa tutto nostro questo. È il tesoro del Tempio. Il Tempio è chiaro che per chiedere al Messia, scusa. Se no che Messia è. È chiaro che prende il potere lui. Quindi guardava con molta compiacenza a quelli lì. Benefattore insigni, faremo anche un quadro se occorre.
Sì, sì. Già qui evidentemente non rimarco il maggior richiamo di Gesù, non sappia la sua sinistra quello che fa la sua destra, il modo di guardare, che cosa vediamo.
E poi, e tra l'altro, quando davano le offerte consistenti, si suonava la tromba, si diceva la consistenza e l'intenzione. Le separate bene. Tranne che nell'ultima cassetta, che era la tredicesima, dove vedevano gli spiccioli poveri, non diceva niente.
E poi arriva quest'altra persona, qua si concentra l'attenzione non solo in molti ricchi, ma è una donna sola, una vedova, povera. Ecco, questa donna che arriva anche lei e che getta due spiccioli in questo tesoro. Con questa donna arriva lì a compiere questo gesto, un gesto che racchiude il senso della sua vita, come Gesù leggerà. E quello che avviene, noi lo sappiamo perché Gesù l'ha visto e l'ha fatto presente ai discepoli. E questa di questa donna viene detta che è vedova, che non ha più lo sposo. In un certo senso lo sposo è quello che la sta osservando in questo momento, con identico amore l'una e identico amore l'altro, ed è povera. E in questa sua povertà getta due spiccioli. Allora, da un lato uno potrebbe dire niente rispetto a quello che l'ho fatto i ricchi, però dei due spiccioli lei getta i due spiccioli, come dire che vuol dire che non l'ha trattenuto.
Poi due, fa un quadrante, il quadrante è pochi centesimi, che basta per due pagamenti, per tenere almeno uno. Sottolinea che sono due, perché anche il comandamento è uno, ma sono due. è la parola che c'è più frequente qui, c'è gettare, gettare 7 volte. Gettare.
Appunto, dove quello che di fatto conta non è il poco o il molto, ma è il dare. L'abbiamo visto anche nel segno dei panni. Non è importante cosa si ha, perché davvero quello che è autenticamente nostro è quello che riusciamo a dare, è quello che riusciamo a gettare in quel tesoro. E questo richiamo che già si vale due comandamenti è molto interessante, perché vuol dire che si getta da tutte e due le parti, rispondendo al primo e al secondo comandamento, tutti e due. Si vede così il senso profondo di quello che Gesù diceva. Altrimenti si rischia di fare quello che hanno fatto finora gli scribi, quello di apparentemente rispondere al primo comandamento, ma contraddicendolo subito dopo con il secondo, che ci fa vedere allora la falsità del primo. Non si possono ostentare lunghe preghiere e divorare le case delle vedove, perché in questo modo viene smascherato il gioco. Per chi fa queste cose non importa né il prossimo né il Signore, non si conosce né l'uno né l'altro e neanche se stesso.
Presentiamo un osservatore neutro che stava lì a guardare. Certamente avrete visto quelli che buttano, che suonano anche la tromba, senti suonare bene, pezzi d'oro, anche d'argento. Avrebbe visto solo quello, anche i discepoli. Gesù invece nota, mentre sta seduto, osserva, e nota questa sola, pitocca, proprio il termine pitocco in greco, cioè si vede che vive di elemosina. Per questo si capisce anche che è grido che solo c'è a nessuno, e ne getta dure, osserva, sono dure, che fa un quadrante. E adesso c'è l'ultima chiamata per i discepoli, cioè l'ultima chiamata. Qui parte il treno, c'è l'aereo, prima non parte nulla. E quest'ultima chiamata che si sintetizza da tutte le chiamate al Vangelo. E dice addirittura non che richiama, ma richiama davanti a sé, e sta lì seduto a parlare stavolta, come sul trono regale, davanti al Tempio, al tesoro del Tempio, e se ne va dopo 2 giorni, adesso lascia l'ultimo testamento, col tesoro del Tempio davanti.
Versetti 43 e 44. E chiamati in me i suoi discepoli, disse loro: amen, dico, questa povera vedova ha gettato più di tutti quelli che gettano nel gatto filace. Infatti tutti gettarono dal loro superfluo, ma costei, dalla sua miseria, gettò tutto quanto aveva, tutta intera la sua vita. Con Gesù chiama i suoi discepoli, come aveva già fatto questa, cioè, è l'ultima volta che li chiama innanzi a dare questo insegnamento, anzi a fare attenzione su questa donna che sta offrendo l'insegnamento. Gesù richiama l'attenzione dei suoi su quello che sta facendo questa donna.
E faccio notare quello che dice il Beppe, sottolineando, in genere le evangeliste fa notare quel che fa Gesù. Qui è Gesù che chiama noi, chiama i discepoli che sono lì in capo, anche noi che vediamo direttamente, guardateci. Cioè non è più il Vangelo, non consiste più in quello che Gesù dice o fa, ma Gesù dice di guardare ciò che fa questa donna, e quello è il Vangelo, è questa donna.
Sì. Mi sembra che è bello questo fatto, perché a volte abbiamo la tentazione di dire sì, ma lui era Gesù. Lui era Gesù, lui era Gesù, e Gesù dice no, è questa donna qui, è questa donna qui. Vuol dire che quello che sta compiendo questa donna è una possibilità che abbiamo.
Sta parlando il maestro, prima di morire, ai suoi discepoli che devono imparare la lezione ultima, E dove vuole andare, no?
Da questa, no.
È il maestro del Nuovo Testamento, questa donna. Perfetto, perché ne abbiamo sempre questo. Vi avete sempre composto, noi non vi avete sempre, ma questi sempre. E di chi impariamo il Vangelo? Sono questi i nostri maestri. Mica perché sta nelle facoltà, nell'università, fa ridere quando fa teologia. La tenerezza, o sì, come volete, pure sono cose serie, ma davanti a questi, i veri maestri di vita sono questi. Dite le nostre belle idee. Di grattarsi così i pensieri. Pensieri si dice, sì. Scusate. Come dire che si pensa come si può. Gesù sta aprendo gli occhi dei suoi discepoli, ricordate il segno, l'ultimo segno che compie di Bartimeo, sta aprendo gli occhi dei discepoli su questa realtà. Scusa, forse una distrazione che ho avuto oggi. Bartimeo dice allora perché si dice che li seguì nel cammino che va a Gerusalemme. Ed è entrati loro, e lì anche con loro, è chiaro che non si è più mosso da lì. E quindi è l'unico che vede, forse, che pitofo anche lui. Proprio queste persone che, sulle quali Gesù invita a porre la nostra attenzione. Siamo chiamati ad avere lo stesso sguardo di Gesù sulla realtà, ma riconoscendo, perché questo sguardo di Gesù ritrova il bene all'opera in questo mondo, in questa vedova qui, in tutti coloro che come questa vedova gettano i due spiccioli nel tesoro. Come dire, il fatto che li richiami i discepoli vuol dire che stanno guardando altro, loro non si sono accorti di questa vedova.
No, perché c'è tanta scusa, giusto?
C'è bisogno di essere chiamati, di portare l'attenzione, altrimenti la nostra attenzione va subito altrove. Per questo diceva che si vanno bisogna guardarsi dagli scribi e guardare a questa vedova. E mettersi lì, seduti con Gesù, a guardare questa vedova.
È il modello della Chiesa, in fondo, che Gesù propone. Ringraziamo Padre Francesco.
Sì, sì, questo è un modo nuovo di vedere, ecco, io mi sono, leggo una cosa di Martini, un po' nel 91 il Duomo si era fatto una veglia di preghiera quando c'era la guerra del Golfo, e allora il cardinale Martini ha commentato un brano di Nehemia. E nella parte conclusiva di questa lettera, venuta in mente proprio stasera, pensando a questa vedova, diceva: se la guerra sarà abbreviata e noi lo chiediamo con tutto il cuore, vedi insieme con il Papa, se la porta dei negoziati soverchierà di nuovo, lo speriamo presto, la forza maligna degli strumenti di morte, ciò sarà certamente anche perché nei vicoli delle città dell'Oriente, nei meandri attorno alle moschee, o sulla spianata del muro occidentale di Gerusalemme, dove gli ebrei si radunano a pregare, ci sono piccoli uomini e piccole donne di nessuna importanza che stanno là così in preghiera, senza temere che il giudizio di Dio. Prostrati, come dice Nehemia, davanti al Signore loro Dio, confessando i loro peccati e quelli di tutti i loro amici e nemici, finché non si avvenga la grande profezia di pace di Isaia che poi cita. Questo è il modo di vedere. Io penso che anche quando noi pensiamo alla Chiesa, io non so che cosa ci viene in mente, ma a me la prima cosa che viene in mente quando penso alla Chiesa è questa povera vedova. E con lei tutte quelle altre persone che noi non conosciamo, non riconosciamo, che portano avanti il regno in questo mondo qui.
Non le conosceremo mai perché noi guardiamo gli altri, perché gli altri ci interessano, sono dei buoni modelli da evitare. Questo ci guardiamo bene da guardare. Quando non è così, ci diamo lo sguardo dall'altra parte.
Questo è il modo di operare di questa donna. Anche lei ha gettato come gli altri, però dice Gesù che gli altri hanno gettato dal loro superfluo. E allora davvero questa donna diventa specchio di Gesù,
capaci di consegnare tutto a se stesse quello che era. A questa donna non è rimasto niente se non il Signore. Non ha altra ricchezza se non il Signore.
E Gesù, proprio dando l'interpretazione, dice, ha gettato, non so come traduce la vostra Bibbia, quanto aveva o così dice, eh? Donna, ecco, invece, ha gettato tutta quanta la sua vita. È un po' più di quello che ha da rivivere, cioè è la sua vita che ha di dentro. Come Gesù ha dato la vita. In concreto era per le due monetine. Ma lì c'è dentro tutta la sua vita in quel posto, perché è tutto ciò che ha. E lei dalla sua povertà ha dato la vita, come dice 2 Corinzi 8:9 se non sbaglio. Voi conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che da ricco che era si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. Non ha niente da te, te stesso. E lui ci ha dato se stesso. E questi sono i maestri dai quali ci guardiamo bene di imparare. E gli altri invece eventualmente li critichiamo perché insomma, così faccio bella figura. Perché dico, mi dissocio, ma in realtà è uguale. Questa qui non avrebbe criticato mai gli scrivi.
Questa donna che compie questo gesto
lo fa per mantenere gli scritti, oltretutto.
Non è vista. Lei non sa di essere vista. Lei compie quel gesto in assoluta gravità.
Guardate anche la finestra di Gesù, ma anche dell'Evangelista che termina praticamente il Vangelo con questa immagine di donna che dà tutto. E poi seguirà Gesù che fa lo stesso, ha imparato anche lui da lì. I suoi maestri sono stati questi anche per lui.
Quando Gesù diceva di amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, senza riserve, come lui ci ama, bene, questa donna risponde all'amore con l'amore.
Allora vedete anche il brano precedente, che era il punto determinante del Vangelo, la domanda di Gesù, chi è il Messia, chi è il Signore? Con questa donna risponde con la sua vita, non ha idee. Il Signore è quello che della sua povertà dà la vita per noi, questo è Dio che ci dà la vita. E questa risponde facendo lo stesso, la risposta è nella vita concreta, non nelle idee.
Nella vita concreta come concreto il bicchiere d'acqua fresca, nella concretezza di questi due spiccioli, e in chi getta tutto. Se pensiamo al capitolo decimo, qual era stato l'incontro di Gesù col cosiddetto giovane ricco, che era prigioniero dei propri beni, ci troviamo qui di fronte ad una donna che quel poco che ha lo dà. Ma in questo dare c'è lei e c'è la sua vita. Come dire, i due spiccioli che questa donna dà rappresentano il senso della sua vita.
E poi chi vuol salvare la vita la perderà. Chi getta la sua vita, la stessa parola, la salverà. Perché la vita è amore, se lo dai, ce l'hai. Se non lo dai, non ce l'hai, l'hai perso. È bello terminare il Vangelo per sé, perché poi dopo se cala la sera, esce da Gerusalemme, viene la sera, c'è il discorso sulla fine del mondo e poi c'è la storia della passione. Ma qui finisce la vita pubblica di Gesù dicendo, ecco il senso di tutto quello che vorrei insegnarvi ai miei cari discepoli, sono qui seduti davanti al tempio, anzi davanti al tesoro del tempio, guardatevi da quelli, non guardate quelli che stanno guardando, quelli che hanno più tanto, perché faccio l'impressione, lo descrive bene, guardate quelli lì, e li chiama davanti per fargli la vedere, guardate lì, vi imparerete.
Verrebbe da dire che mentre i discepoli sono attirati da un tesoro, Gesù mostra qual è il vero tesoro del tempio. Il tesoro è quella donna lì, quello lì. Vuol dire, al centro del tempio adesso c'è quella donna lì, perché è al centro dell'attenzione del Signore. Quello è il tesoro. E allora uno può capire che ovunque qualcuno spende la propria vita come questa vedova, lì c'è il Vangelo. qui c'è il tesoro dell'umanità.
Fa impressione anche, sono stato molto in giro, vedere nel giorno di missioni gente, soprattutto anche suora o anche donna, che stanno vita tranquillamente, senza tanta pompa né niente, senza che nessuno sappia niente, senza che ci sia anche la risonanza pubblica dei bravi volontari che fanno cose, che fanno pubblicità qui, che fanno gli eroi nel terzo mondo, no? Vivono nella quotidianità così, tutta la vita in tanta valore, non hanno nella gioia. Abbiamo dei palestri, sì, ma non li vediamo perché guardiamo dall'altra parte. Quindi questa donna per Gesù è quella che detiene il magistero autentico. Guardando lei, è un magistero fatto di gesti, cioè di vita, non di parole. Guardando quello che fa questa donna, allora impariamo.
E quel che è detto del magistero è importante perché si parla di scrivi, di scrivi, insegna, è l'unica volta dove si dice cosa Gesù insegna, non lo sentiamo mai.
Qui invece proprio si è premura di insegnare, e dicendo l'oggetto, guardatevi là, ma quello stavo già guardando bene perché dice guardatevi là, guardatevi non guardate. Siccome questi non la guardavano, li chiama, gli dice guardatevi lì. E lì vedrete tutto. C'è da guarire la guarda vista, ecco.
Quindi possiamo fermarci qui, abbiamo qualche momento per ritornare sul brano, poi per condividere.
Io sicuramente sono una della vedova, non posso in questo caso dopo non pensare a mia nonna, perché diciamo non è una visione che risaltava come sua brillantezza nella conversazione o chissà quale altro che doti intellettuali o episodi di vita interessanti. Però c'è una cosa che c'è tante cose che lei faceva che ho cominciato a rivedere adesso, tipo banale, che quando una persona ci donava a casa, lei era l'unica persona di tutta quanta la famiglia che andava incontro, ed era l'unica persona che quando qualcuno andava via lei regalava l'insalata. E sono capitate anche altre situazioni, diciamo, che non sono state tanto popolari, cioè viste bene da tutto il resto della famiglia, quindi magari c'era una persona che si mostrava semplicemente gentile con lei e lei a un certo punto in maniera quasi un po' spaventosa dava tutto, ma cioè proprio era disposto veramente a dare anche delle cifre di denaro, proprio senza rendersi bene conto di quello che dava, probabilmente. Ed è paradossale perché proprio adesso le sto rivedendo un pochettino tutti i valori, cioè mi viene proprio un sacco di volte proprio da pensare a lei e di quanto. Ovviamente è già morta e quindi non adesso ed è paradossale come tutte le cose che lei faceva proprio stupende siano sempre passate o inosservate o addirittura contrariate.
Capite com'è importante, cioè, i maestri sono infiniti. Normalmente, ecco, quelli veri non hanno il microfono. Quindi sei pregato anche tu come me. Voglio dire, dobbiamo solo aprire gli occhi, che sono miliardi di persone così. E magari nei momenti di distrazione siamo così anche noi, nel puro caso. Quindi avere quegli occhi aperti per vedere ciò che va là nella vita. Siete pronti?
Cioè,
perché ho chiesto a me, non ha detto niente.
Questo è un altro che mi ha chiesto per sempre, per mantenere i libri, cioè, gli scritti. Quindi, là, cioè, quasi più giusto, diciamo, una specie di correzione fraterna, non gettarlo.
Va bene, più di fare quelle stesse terne, saltiamo a andare. Tutto si può dire. Gesù ha detto questo, andiamo a te.
Un po' l'enorme distanza che c'è in questa scena tra Gesù e la vedova e il fatto che alla fine non si parlino. Cioè, è come se mi viene in mente magari in altri brani di Vangelo il momento in cui Gesù riconosce, dice beata tu, che beata tu, e riconosce davanti a tutti che una donna ha compiuto un'azione giusta o che una donna fede o che un uomo è riuscito, si è avvicinato al regno dei cieli, non lo so, mi vengono in mente tante immagini. E mi colpisce invece che in questo momento non ci sia proprio alcun riconoscimento. E mi accorgo anche, mi metto dalla parte della vedova e dico, io vedova che vado a gettare le mie due monete nel tempio, penserò che quelle due monete non valgono niente. Perché vedo che tutti i ricchi gettano molto di più e il mio paragone è con le monete che gettano i ricchi. Quindi io stessa non riconosco il gesto che faccio. Però la cosa bellissima in realtà è proprio che Gesù, non riconoscendo apertamente questo, ci invita ancora di più a entrare in questa logica del non aspettarsi un riconoscimento.
Se no diventiamo immediatamente come i primi, anche con
no,
poco.
Esatto, cioè, no, sì, finisce lì. E poi la cosa bella è che, cioè, ci invita a vedere il Vangelo al di là di Gesù. Cioè, è un po' un paradosso, però...
Non sostituisce Gesù questo. Lui se ne va e questo non è il Maestro. Ma perché? E lei non lo sa.
E quindi dovremmo
sapere
al di là che ci sia, ma al di là che ci sia
un meno
Gesù in questa scena,
cioè Vangelo, cioè. Ma molto di più che nelle altre, era Gesù che faceva e poi gli diceva la tua fede ti ha salvato, va bene, però qui invece è Gesù stesso che parla di lei ed è lei il Vangelo. Guardate lei, non me. Non perché penso io, no? Guardate lei, guardate perché, e non fa altro che dire quel che ha fatto lei. Ed è la sintesi di tutta la vita e di tutto il magistero di Gesù.
Beh, c'è speranza, quindi, cioè, è un gesto che viene fatto al di là che Gesù ci sia necessitato, che
esatto.
Cioè.
Esatto, dovrebbe aprire gli occhi noi. E lei non lo sa. È bello.
Allora, volevo dire che per prima cosa che mi ha colpito moltissimo l'aggettivo sola, perché già uno dice vedova, uno potrebbe pensare che è da sola, e invece dice sola, vedova, quindi rimarca proprio lo stato di solitudine, quindi non miseria probabilmente anche, non solo materiale, ecco. E questo mi colpisce moltissimo. E poi mi viene in mente una cosa che è successa oggi che mi fa un po' ridere, che praticamente, ho sentito un mio amico su Skype, questo mio amico lo conosco da 20 anni, siamo molto molto amici, e lui ha un problema mentale per cui ogni tanto negli anni è stato ricoverato, a volte non lavora, insomma un casino, no? Ha tre sorelle, io ho tre fratelli, e mi dice che è andato dalla sorella che ha compiuto 52 anni, a fare il compleanno qualche giorno fa, e mi dice, è andato un po' crescendo la scena, mi dice, io dico, ma qual è quella più grande che lavora in banca? Sì, sì, è quella lì. Dico, ma quella che non ha mai perso il lavoro, lavora sempre lì? Sì, sì, è lei. Sai, sta prendendo la terza laurea. E io sono rimasta, sbigottita, e dico, ah, un genio, ma questa qua, poi mi viene in mente, dico, ma questa qua non è mica quella che ti ha fregato l'eredità? E lui dice, sì, sì, è lei. Dopo dice, dico, che non ti aveva ricoverato quella volta là che ti ho ricoverato io? Sì. Sì, sì, è sempre lei che rideva, iniziava a ridere, lui, perché ormai siamo ironici su questi punti, che tipo quel mio fratello lì che anche lui mi ha fregato, no? E lui dice, sì, sì, è della stessa compagnia adesso, no? E allora, niente, poi l'ho salutato, ho messo giù e ho considerato il fatto che quello che era successo dentro di me, che quando mi ha detto questa cosa della terza laurea, della carriera, della costanza di questa persona, poi che ha due figli, sposata, quindi diciamo una figura desiderabile, no? Uno status desiderabile, no? Di perfezione esteriore perlomeno. E poi dopo invece, poi tra l'altro gli ho detto, ma che, qual è l'ultima laurea che sta prendendo? Mi ha detto, in economia. Gli ho detto, così fregherà ancora meglio. E niente, ho pensato, lì per lì mi si era accesa un po' di invidia di dire, cavoli però, no? Questa persona è proprio riuscita, io non ne ho neanche una di laurea, ho perso un sacco di volte il lavoro, e vabbè, non ho due figli, ne ho solo uno, eccetera, eccetera, e niente, stasera questa cosa mi fa proprio riflettere sul fatto che il mio primo desiderio è stato lo status di questa persona. Poi quando sono andata a approfondire con lui e anche nella memoria quello che era accaduto, mi sono dovuta quasi forzatamente distaccare da quel desiderio, perché questa persona che è riuscita in tutto, cioè non umanamente, diciamo socialmente, economicamente, umanamente, non ha fatto molta strada, no?
State brevi, è così, se no.
Avete un po' diversa questa cosa, mi sembra che Gesù. No, mi sembra che Gesù punta la questione sul fatto di fare le cose con amore o non con amore, sul motivo per cui fare le cose, non se tu sei riuscito o non sei riuscito, perché siccome sono tantissime persone che hanno avuto tanto, hanno fatto con amore, e tante persone che non hanno niente. E di amore che non c'è neanche lavoro, dunque non è una questione di quello che fai e quello che non fai, di come lo fai, ma nel senso mentre giudicare è per un po' sanno giudicare,
ma non è questa, non è questa di giudicare, è di guardare questa scena e guardarsi di dire giudicare è lontanissimo da questa scena e vedere.
A me è piaciuto molto il fatto che la vedova poteva con un solo gesto dare tutta la sua vita in questo modo. E ho pensato di come io potrei dare con un solo gesto, di mettere due spicciolini dentro di un tesoro, come potrei io metterlo dentro con tutte le cose, le relazioni, i soldi, la programmazione, la preoccupazione e tutto. E mi è piaciuto emozionato molto per il piccolo gesto.
Avete notato come tante volte anche noi nella nostra vita, anche in un piccolo gesto possiamo mettere tutta la vita, anche in grandi gesti ci mettiamo quasi niente, solo un po' di egoismo e di tanta bella figura, che tanta bella vita c'è. Ed è proprio dei gesti semplici che si rivela la verità.
Io sentivo anche questa cosa, ricordando anche tutte le volte in cui abbiamo parlato l'incontro con Gesù nella zona di limite, di peccato, di difficoltà, di margini. Allora quella vedova, misera, sola, povera, è Gesù che la guarda, è Gesù che guarda quella parte di me misera, sola, abbandonata, che magari pensa di non avere neanche più la vita per far qualche cosa. Invece forse è proprio lì il luogo dove può nascere di nuovo la vita, di nuovo il dono e il Vangelo. E questa cosa mi ha veramente toccato, questo Gesù che guarda questa parte povera, sola, vedova, mi commuove.
Mi è piaciuto molto il brano, mi scappa la battuta su voi gesuiti ovviamente, che l'avete letto con grande attenzione come è noto, e le vostre vesti sono quelle le spagliette bianche un po' orcipelle, vedete quando dice la mente, siete stati molto bravi. E mi piace molto questa cosa di come Gesù vede la Chiesa. Cioè la vedova per me è la Chiesa come Luca intende e come intende che debba essere la comunità. E il fatto che sia povera non mi fa pensare al fatto che sia misera, mi fa pensare che sia vera, che quando uno è ridotto all'essenziale ormai è quello che è e basta. E non c'è niente che possa nascondere niente, non ci sono orpelli, non ci sono i soldi, non c'è niente. Sei quello che sei e basta. E la vedova vuol dire vuota, no? E che la Chiesa sia vuota, che sia povera nel mondo, perché mi sembra l'unico modo per poter essere conosciuta, insomma, no? E non ci avevo mai pensato a questa cosa che lui vedesse la Chiesa come questa persona, come questa donna.
Io sono ammirato dell'Evangelista che scrive queste cose, probabilmente è stato ispirato da lì, è scritto da Dio, perché conclude la vita pubblica di Gesù, che ha fatto cose mirabolanti, risuscita morte e tutto, dice qui scrive, guardate quella roba quotidiana che potete vedere tutti, c'è miliardi di persone.
Mi è venuta in mente anche un'altra cosa, il fatto che ogni tanto si sente, no? Quando è l'ora del sacerdozio alle donne, eccetera. Mi sembra che gli abbia segnato un posto migliore, esatto. Cioè, mi sembra quasi una cosa che...
Scusa, chiamo i donni di apostoli, i cardinali, tanto tutti a guardare, parlate da quello lì.
E quindi in questo senso svuota proprio
questa facilità che abbiamo.
Eh sì, no, perché non vale la pena di assimilarla agli scritti, proviene così.
Dell'altro, è un giudizio molto netto sulla realtà, cioè non guardate quelli che fanno queste cose, sono abominevoli e sono i nostri modelli, guardate quelle che non guardate mai, imparate da lei, sono io. Sì, il male è male e ci crepa dentro lui, per noi, questo è il giudizio di Dio. È molto duro per lui, non per noi, ma se non comprendiamo questo è inutile vivere. Il giudizio di Dio è la croce, cioè muore in croce lui, perché il male è serio, si fa per fessaggi, non è molto serio. E credo che questo testo ci possa aiutare per un po', lo dimenticheremo presto. Guardate che l'insegnamento definitivo ai discepoli è quello che si deve dire. E ci resterà sempre questo. E ve lo ribadirà con la donna successiva del giorno dopo, i poveri sempre li avrete con voi. Intanto guardate cosa fa quest'altra donna, che la vedremo a suo tempo.
Possiamo concludere. Padre nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.